esusa del cuore della vittoriosa perfezione della saggezza. Mi prostro ai tre nobili, rari e supremi. Così una volta udì, il Bhagavan dimorava raggi sulla montagna piccola degli avvoltoi, insieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nella concentrazione sulle categorie dei fenomeni, chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve addestrarsi un figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così gli parlò. E Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in esso nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota e la vacuità è forma. Vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure il costituente dell'occhio e così via, fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza e così via, fino ad includere vecchiaia e morte, ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza e ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, Bodhisattva si basa e dimora nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazioni e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, Nirvana. Ed è evidente che, fidandosi alla perfezione della saggezza, tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati nel sorpassare perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso va conosciuto come verità, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoham Shariputra. È in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan riemerse da questa maglia ed elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile Sharadadvipura, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara e l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei uomini e semidei Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Io e tutti gli esseri senzienti intorno a me prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nel Dhamma, prendiamo rifugio nel Sangha. Mi prostro alla grande madre Prajna Paramita, attorniata da tutti i Buddha delle 10 direzioni e dai loro figli spirituali, i Bodhisattva. Per affidarmi e prostrarmi a voi tutti, possono queste parole di verità realizzarsi. Proprio come in passato il re dei Deva, Indra, meditò sul significato profondo della perfezione della saggezza e ripeté le profonde parole della recitazione quotidiana, e per aver lui fatto affidamento su questo, i Mara si dileguarono. Allo stesso modo anch'io rifletto sul significato profondo della grande madre Prajna Paramita e ripeto le profonde parole nella recitazione quotidiana. Possono tutte le malattie, le possessioni maligne, le condizioni avverse, tutte le tendenze negative dovute al karma passato e le condizioni immediate essere dissipate, possono divenire non esistenti, possono essere pacificate. Dal Santo e Supremo Reame di Kechara, tu che possiedi poteri di chiaroveggenza e delle emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come fa una madre verso i suoi figli, all'assemblea degli Akini dei tre luoghi, mi prostro. Akasamarasa Shadara Samaraya Pe. Akasamara. Akasamaraza shadaraza maraya pe. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoa. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre nobili rari e sublimi, possono gli ostacoli essere trasformati, possono essere eliminati, possono essere pacificati. Possono tutti i nemici e le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificati. Shintin Kuru Soa. Possono insieme degli 80.000 ostacoli essere pacificati. Possiamo noi essere liberi dalle condizioni avverse al Dharma. Possono stabilirsi tutte quelle favorevoli e possono esserci perfetti auspici ed eccellente felicità qui, proprio ora. Adesso il Lama reciterà la preghiera che è a pagina 229. Sajip ki sushi metodari ralichini de yepadi sangye jintu mite uargi drokunan la jin la jopa joida guru ratna mandala kamirya tayami. So pensando in pada shanda su te pada shapa chola kya su chi a chandende de shishir pada chuyando paso pensando in pada shapa tu te pada
Roma, 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 Ro
Nei tre aspetti principali del sentiero ci sono delle cose più importanti, ci sono appunto la rinuncia, bodhicitta e la vacuità. Il vostro sforzo su questa pratica, come ho detto, non abbiamo tanto tempo per spiegare tutto quanto, però quando ho letto questo penso che sia più importante spiegare riguardo al Guru Yoga, perché la nostra pratica comincia dal Guru Yoga, per cui ho pensato di parlarvi del Guru Yoga e non vi parto dell'importanza del guru, perché è la radice attraverso il quale noi impareremo, per cui oggi parleremo più della devozione al guru e del guru yoga. Quando riceviamo gli insegnamenti riguardo delle preghiere dell'Avril, il primo capitolo comincia sempre con la devozione al guru, con il guru. Nell'Avril è spiegato in un modo molto dettagliato come praticare la devozione al guru e come praticare la devozione al guru. Ma generalmente è abbastanza difficile in Occidente per spiegare tutto quanto, anche perché non possiamo spiegare in un modo dettagliato come spiegato nell'Avril. E anche il maestro, quando parla del Guru Yoga, veramente non spiegano completamente tutto quanto in dettaglio, perché ci sono delle ragioni, perché quando il Dharma arrivò in Occidente ci sono stati degli incidenti in America, e appunto che il Lama, quando dava insegnamenti la prima volta
terra occidentale, ha cominciato a dare insegnamenti sull'Amrim, e l'Amrim comincia con la devozione al Guru. Nella devozione al Guru è spiegato come dedicarsi correttamente con il vostro maestro, il vostro Guru, come seguire i consigli del Guru, e non bisogna avere assolutamente alcun dubbio riguardo al Guru, bisogna offrire a lui, fare le offerte al Guru. E quindi quando uno sente questi insegnamenti, magari è cominciato ad avere delle comprensioni sbagliate, dice: ma questo maestro non è un bravo maestro, perché vuole tutto quanto per se stesso, senza, quindi questo maestro è molto egoista, vuole avere tutte quante le cose, per quindi non sono in grado di comprendere il concetto. Quindi la seconda sessione c'erano meno persone che ascoltavano gli insegnamenti dell'Amrim. Ecco perché è un po' difficile spiegare in dettaglio riguardo alla devozione al Guru, al Guru Yoga. Però la Mason Kapp ha detto che il Guru è la radice di tutto quanto il sentiero, il Guru è la radice, per cui se noi vogliamo praticare il Dharma, non c'è la radice se non c'è il Guru, dal quale noi possiamo ricevere tutti quanti gli insegnamenti e quindi far crescere i rami e tutti quanti i frutti, per cui la devozione al Guru è molto importante. E quindi vi spiego, magari non avrete la possibilità di avere in dettaglio la spiegazione del Guru, non ho il tempo di spiegare tutto quanto come spiegato nell'Amrim, però vi parlerò dei punti più importanti di questo, in modo tale da poter comprendere e da ricordare. Per cui in futuro, se volete andare più in dettaglio, prendete i testi dell'Amrim, e ogni volta che ci sono dei geshe, dei rinpoche che vengono, potete fare la richiesta per favore di spiegare il primo capitolo della devozione al Guru, e quindi prendere soltanto un capitolo, e quindi puoi andare poi in dettaglio e così capire che cosa vuol dire la devozione al Guru. È molto importante per tutti voi, visto che non avete altre opportunità di ottenere, di conoscere riguardo alla devozione al Guru, l'importanza del Guru, per cui io voglio parlarvi dei punti importanti e l'importanza della devozione al Guru il più possibile. Quindi adesso vi spiego i punti più importanti, perché nell'Amrim, nel grande Amrim, ci sono molti punti sulla devozione al Guru. Ogni punto di questo è stato spiegato, è un commentario di quel particolare punto. Generalmente quando diamo insegnamenti di Amrim ci vogliono molti giorni semplicemente per la spiegazione del Guru Yoga, e siccome non abbiamo molto tempo spiegherò questo in dettaglio. Se voi realizzate soltanto questi punti, questo vi farà realizzare, questo è il modo di come devo praticare, questo è il modo che devo adottare per la mia pratica. Quindi in questo modo avrete più interesse, e in quel modo cercherete di imparare di più, e conoscendo i vari punti importanti, questo sarà di grande beneficio per voi. Come possiamo vedere anche nel nostro testo, vediamo l'espressione dell'omaggio, dobbiamo fare la prostrazione ai venerabili Guru, quindi spiegherò da questo punto. Nell'Amrim è menzionato che anche Geshe Putongwa, cioè la radice del Dharma, la radice della pratica, è il Guru. Se voi volete uscire da Samsara, se voi non conoscete il metodo, se non conoscete chi vi insegna il metodo per uscire da Samsara, allora come potrete liberare voi stessi da samsara, è il guru dal quale voi potete imparare. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di trovare un maestro che ci può insegnare come praticare. Senza maestro, come possiamo leggere i testi? Leggere soltanto i testi non è sufficiente. Anche nel passato non c'era un'unica persona che ha ottenuto l'illuminazione o che ha ottenuto la realizzazione senza maestro. Non c'è una singola persona che conosce come leggere il testo che possa avere la completa conoscenza, però senza il maestro non potrà mai ottenere alcun tipo di risultato positivo. Questo non potrà succedere nemmeno in futuro. Una persona, anche se può leggere, scrivere e pensa di conoscere tantissime cose riguardo al Dharma perché hanno letto tantissimi libri, però non hanno un maestro, quelle persone non otterranno mai le realizzazioni né alcun tipo di buon risultato. Per avere un buon risultato avete bisogno di una guida nell'aspetto del maestro, avete bisogno di un maestro. Senza un maestro è impossibile liberare voi stessi e ottenere delle realizzazioni. Quindi quando noi cerchiamo un maestro dobbiamo trovare un maestro che ha le qualità, tutte le qualità e capacità di poterci liberare da samsara. Per esempio, se volete andare in una destinazione e sapete che quella destinazione è buona, bisogna comunque chiedere a qualcuno che conosca bene la strada, la direzione giusta, che tipo di strada prendere. E quindi bisogna scegliere la persona e chiedere alle persone che ha l'esperienza riguardo alla strada che per poter raggiungere la destinazione. Se andate da una persona che conosce soltanto metà della strada, sicuramente perderete la strada, perderete la vostra destinazione. E così nella nostra esperienza, anche a noi piace tantissimo viaggiare, andare in vari posti nuovi. Quando andiamo in un posto nuovo chiediamo le informazioni riguardo a quel posto, quindi sappiamo che quel posto è in un bel posto, però abbiamo bisogno di una guida che ci spiega veramente quel posto e che abbia l'esperienza di quel posto, e quindi soltanto allora noi possiamo effettivamente credere a quella persona, a quella guida, e quindi possiamo godere di questo viaggio. Se invece troviamo una guida che non ha assolutamente esperienza, non è mai stata in questi posti, noi non saremo mai in grado di raggiungere il posto che vogliamo raggiungere. Quindi allo stesso modo, se noi vogliamo liberarci da samsara, vogliamo ottenere l'illuminazione, se noi troviamo un maestro che ha le capacità e ha le qualità per darci la possibilità di liberarci da samsara, soltanto, e quindi lì dobbiamo seguire quel maestro e avere il nome Lama o maestro non è sufficiente, dobbiamo essere convinti, il maestro deve avere le qualità valide per essere un valido maestro che ci possa guidare allo stato di Buddha. Quindi quando noi seguiamo il nostro maestro, se lo studente è bravo, se lo studente lavora intensamente, se ha devozione al maestro, definitivamente quello studente, se ha una giusta devozione verso il maestro, otterrà le complete qualità del maestro. Se il maestro, diciamo, se è come Creta, ok, vuoi fare lo stampo per fare le tzatzà, sono delle immagini di Buddha nella Creta, e quindi voi, il guru è praticamente come lo stampo e noi siamo come la Creta. The stamp is the guru. Ok, sì. Allora, se lo stampo è il guru, se lo stampo è buono, allora si può avere anche una bella immagine dalla Creta. Se invece lo stampo non è buono, allora la Creta non potrà avere alcun tipo di immagine chiara e limpida. Quindi se noi abbiamo un guru che ha le complete qualità ed è completamente qualificato alla mente di Bodhicitta, e noi se siamo studenti e seguiamo i suoi passi, le sue istruzioni, se noi pratichiamo il modo in cui lui ci dà le istruzioni, di sicuro otterremo le sue qualità e sicuramente un giorno saremo in grado di generare la mente di Bodhicitta esattamente come il nostro guru, perché noi diventeremo come lo stampo del nostro guru. Se abbiamo un buono stampo, dobbiamo avere un buono stampo per avere un buon risultato, e quindi anche se noi cerchiamo di essere dei bravi studenti, però se lo stampo non è buono, non potremo diventare dei buoni studenti, quindi non avremo alcun risultato, non ci sarà alcun frutto, sarà completamente vuoto. Anche noi quando pratichiamo il Guru Yoga, è anche detto, parla delle qualità del Guru, dobbiamo vedere, il Guru deve avere delle qualità dal punto di vista del Sutta e dal punto di vista del Tantra, però dobbiamo conoscere queste qualità che devono essere la nostra responsabilità di essere studenti, e che noi dobbiamo conoscere che il nostro Guru è qualificato oppure no, ed è veramente molto importante. Quindi la nostra prima responsabilità è quella di scegliere un Guru che ha le qualifiche, le qualità giuste.
Lama de Karasin and Lava Sungi took you to
Quindi ci sono molte qualità che dobbiamo vedere nei sutra e nei tantra. Se voi non conoscete queste qualità, perlomeno ci sono tre punti che dobbiamo conoscere. Prima di tutto, il primo punto è che moralità, morality. Ma prima dobbiamo vedere che il maestro abbia delle qualità riguardo alla moralità. La seconda qualità che dobbiamo vedere è che il maestro deve aver seguito molti maestri e anche lui stesso deve avere molta conoscenza ed aver ricevuto molte trasmissioni orali in modo tale da poterli trasmettere agli studenti e aver ricevuto molti insegnamenti da molti maestri. Il terzo è che il maestro che ha ricevuto molti insegnamenti, molte iniziazioni, più inoltre lui stesso deve aver praticato quello che ha sentito e deve essere un bravo praticante e deve avere effettivamente le realizzazioni nel suo continuo mentale e non delle grandi realizzazioni, ma almeno un po' di qualità come per esempio la mente compassionevole, mente di bodhicitta. Questo è veramente molto importante, perché se il maestro non ha queste realizzazioni nel suo continuo mentale, come può dare il seme di questo? Se lui stesso non ha la mente di bodhicitta, non sarà in grado di dare questo seme ai suoi studenti. Quindi il maestro che ha ricevuto molti insegnamenti, però senza averli praticati, senza aver ottenuto le realizzazioni, allora non sarà, potrà buono dare insegnamenti, però non vi darà il seme di questa bodhicitta, non potete ottenere alcun tipo di impronta. Per esempio, se voi ascoltate molti insegnamenti, però li ascoltate soltanto le parole, sarà semplicemente come un film che passa davanti a voi le immagini, però non c'è assolutamente niente che resterà nel vostro continuo mentale. Questo vuol dire che il guru non ha il seme di poter mettere un'impronta sul vostro continuo mentale, per cui se il guru è un bravo praticante, ha realizzato la mente di bodhicitta, ogni volta che darà insegnamenti rimarrà in voi e quindi queste vi daranno le impronte, quindi così voi sarete in grado di sentire un certo tipo di cambiamento dentro di voi dopo aver sentito gli insegnamenti. Vuol dire che il maestro ha un certo tipo di realizzazione della mente di bodhicitta.
Thank you.
Anche nel testo si parla appunto delle qualità del maestro. Naturalmente il maestro ha bisogno di avere moralità, di avere conoscenza di tutti quanti gli insegnamenti che insegna riguardo al sutra e tanto, deve avere la completa conoscenza. E poi la cosa più importante qua viene menzionato, che deve avere la qualità di saper esprimere, di spiegare gli insegnamenti in un modo corretto, gli insegnamenti, deve avere una buona attitudine nel dare gli insegnamenti, deve avere veramente il sentimento come la madre per un bambino, per il suo figlio. Allo stesso modo il maestro deve dare insegnamenti con questo tipo di attitudine, con una buona espressione. Quindi se il maestro ha una buona conoscenza però non ha un volto accogliente ed ha un aspetto arrabbiato di rancore, gli studenti non saranno attirati. Quindi ogni volta che il maestro dà insegnamenti agli studenti, il maestro deve avere affetto per gli studenti, con un viso, con un volto aperto e sorridente, in modo tale che gli studenti si sentano attirati e accolti. Generalmente nel Labrim e nel Tantra, nei testi del Tantra, è detto che ci sono 8 qualità o 10 qualità che dobbiamo trovare nel nostro maestro. Però anche se tutte queste non sono possibili, se riusciamo a trovare queste qualità nel maestro, almeno dobbiamo conoscere questi 6 punti. Prima, il maestro deve avere una buona moralità, e poi ancora il maestro deve aver ricevuto molti insegnamenti, come ho detto prima, e poi insegnamenti e iniziazioni. Anche lui stesso deve aver praticato quello che ha ricevuto e deve aver ottenuto le realizzazioni riguardo alla pratica che ha fatto. Queste sono le qualità che dobbiamo trovare nel maestro. Poi oltre a questo deve essere, possiamo vedere questa persona ordinaria. Il maestro che gli insegna deve pensare che gli altri sono più importanti di se stesso. Quindi quando voi sentite il vostro maestro, se il maestro vi dice che la prossima vita è più importante di questa vita, dovete utilizzare questa vita per avere una migliore vita successiva. Queste sono le buone qualità. Poi la terza, che è una cosa molto comune, è che il maestro che non vi giudica in base alla vostra ricchezza. È il maestro che dice non discrimina fra gli studenti, non fa separazione fra gli studenti, fra ricchi e poveri. E quindi il maestro, che per il maestro tutti quanti devono essere uguali, equanimi. Quindi se noi troviamo queste 6 qualità nel maestro, noi siamo in mani sicure e non ci dobbiamo preoccupare, che di sicuro il maestro ci porterà in una buona destinazione. Questa è la nostra responsabilità, analizzare, controllare che ci siano queste qualità nel maestro. E quindi quando voi cercate un maestro dovete stare molto attenti e cercate di identificare che ci siano queste qualità nel maestro oppure no. Quindi sei il nostro maestro che ha una grande conoscenza di sutra e tantra, e questi maestri possono dare insegnamenti, quindi perché la nostra capacità, se noi non otteniamo le realizzazioni sulla base del tantra o del sutra, perlomeno avremo una completa informazione, quindi potremo avere una completa conoscenza e comprensione del sutra e del tantra. Questa conoscenza la ricevete dal maestro e questo vi aiuterà di sicuro. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando analizziamo il maestro, dobbiamo vedere che abbia tutte queste qualità. Anche la Mason K ha menzionato che anch'io sto seguendo i miei maestri. In questo modo anche voi potete seguire e potete ricevere veramente dei grandi benefici sia in questa vita presente e anche per le vite future, perché la radice del nostro Dharma è il guru. Se noi abbiamo un buon guru, allora non dobbiamo preoccupare del frutto che riceveremo, perché di sicuro otterremo un buon risultato, un buon frutto. Ecco perché la nostra pratica dipende dal nostro guru, e se noi troviamo un buon guru, seguiamo il nostro guru in un modo corretto, sicuramente avremo un buon risultato. Anche la Mason K ha detto: se voi trovate il guru che ha le complete qualità, in questo modo non perdetelo, è la cosa più preziosa, il gioiello più prezioso che voi abbiate, che possiate avere anche per il vostro guru. Se voi sacrificate la vostra vita per il guru, non dovete assolutamente avere paura di dare la vostra vita per il vostro guru. Dovete generare una profonda devozione per il maestro. È esattamente, volete, seguite esattamente quello che io faccio, detto così la Mason K. Se voi seguite in questo modo, di sicuro avrete un grande risultato. Thank you. Quindi come il grande maestro Don Dompa o Atisha o altri grandi Mahasiddha che hanno ricevuto tutte le realizzazioni sono diventati molto famosi e ancora oggi le persone ricordano i loro nomi proprio a causa del loro maestro, perché loro hanno trovato dei bravi maestri e hanno praticato il Guru Yoga, la devozione al Guru in un modo corretto e seguendo le orme dei loro insegnanti. Sono diventati dei bravi praticanti. In questo modo hanno ottenuto le realizzazioni sul sentiero che volevano ottenere e quindi sono stati in grado di aiutare innumerevoli esseri senzienti e sono diventati famosi. Così, prendendo la loro vita ad esempio, noi dobbiamo seguire esattamente come menzionato nell'Amrita, tutte quante le qualità si ricevono tutte quante dal Guru. Dobbiamo vedere le qualità e dobbiamo seguire il loro orme e in questo modo saremo in grado anche noi stessi di ottenere i benefici e ottenere le realizzazioni nel nostro sentiero del Dharma.
Yeah.
Quindi la nostra devozione al guru è molto importante. Quando pratichiamo la devozione al guru dobbiamo essere molto attenti in modo come rispettiamo e obbediamo al nostro maestro. Se noi facciamo degli errori con il nostro maestro, noi possiamo creare veramente delle cose di poco auspicio e quindi non otterremo dei buoni risultati. Questo è un esempio della vita di Marpa. Marpa era un grande maestro della tradizione Gagyupa e lui era studente di Naropa, grande Siddha, un grande yogi. Marpa era un traduttore conosciuto come Marpa Lozawa ed era veramente molto bravo, aveva una grandissima devozione verso il suo maestro. E Naropa chiese a Marpa, quando lui era in India, gli aveva chiesto, per favore vieni a trovarmi. E quindi Marpa tornò indietro in Tibet e poi, siccome Naropa gli aveva detto di tornare indietro e di incontrarlo, allora lui valorizzò molto le parole del suo maestro, per cui pensò di tornare indietro. E quando andò in India, quando andò in Tirong, Atisha era lì. Atisha stava andando dall'India in Tibet e Marpa e Atisha si sono incontrati. Atisha gli ha detto: dove stai andando? E Marpa gli ha risposto: ho ricevuto questo appuntamento con mio maestro in Europa, devo andare a incontrarlo, perché mi ha detto di in questo periodo di andare a trovarlo, quindi devo andare a vedere, a incontrarlo. Allora Atisha gli ha detto: mio caro figlio, sei già in troppo ritardo, perché adesso Naropa non c'è più, ha già lasciato il corpo. Siccome Marpa aveva alcun dubbio che il suo maestro, se il mio maestro mi ha detto di andare in quel periodo, sicuramente lo incontrerò il mio maestro. E quindi non ha assolutamente ascoltato Atisha, ha continuato il suo viaggio, è andato in India, è andato in questo posto a Pulahari, ed è il posto dove Naropa e Marpa faceva i suoi ritiri, e Marpa riceveva tutte quante le iniziazioni segrete da Naropa. E quando lui è andato lì, naturalmente il luogo era completamente vuoto, per lui aveva una fortissima devozione verso il suo maestro, una grandissima fede, e sicuramente avrebbe incontrato il suo maestro. Quindi andò a visitare tutti quanti i posti dove il suo maestro gli dava insegnamenti, come le iniziazioni segrete e così via. Quindi andava nei boschi a fare il suo pratiche del Guru Yoga per poter vedere il suo maestro. Lui faceva questo tutti i giorni. Un giorno incontrò Naropa, vide Naropa e Naropa gli diede le ultime iniziazioni che gli doveva dare, e ricevette tutte quante le iniziazioni da Naropa. E India è un posto molto caldo, dormivano in un giardino sotto ad un albero. Quando il Marpa stava dormendo, Naropa gli chiese: oh, figlio mio, svegliati, guarda il cielo per favore, c'è il tuo idam davanti a te, Gyawa Dorje, è apparso davanti nel cielo. E lui ha detto, e quando Marpa vede nel cielo la sua divinità tutelare, era così compiaciuto, così eccitato, e Naropa gli ha chiesto: ma adesso, figlio mio, adesso l'idam è qua davanti a te, a chi fai le prostrazioni? Io sono qua e qua c'è la tua idam, a chi fai le prostrazioni? Allo idam o al tuo maestro? Allora Marpa ha risposto: ma il mio maestro è sempre qua con me, per cui posso fare prostrazioni a lui ogni volta che voglio, mentre invece l'idam è apparso soltanto adesso, per cui invece le prostrazioni all'idam. Immediatamente Naropa ha detto: mio caro figlio, hai completamente sbagliato, perché adesso tu non otterrai l'opportunità di ottenere le realizzazioni in questa stessa vita, E questo è un grave errore che hai fatto. E con queste parole, e aveva praticamente disobbedito alle parole del suo maestro, e lì si è dissolto nella luce dentro a Naropa, e Naropa anche si era dissolto nella luce. Questo vuol dire che l'idam è una forma del guru, e il guru è l'idam è una forma del guru, quindi il guru è molto più importante, per cui Marpa fece l'errore e disobbedì al maestro, il suo maestro Naropa, questo perché, ecco perché non ha ottenuto la realizzazione dell'illuminazione una vita, ma il suo studente Milarepa ha praticato il Guru Yoga in un modo profondo e lui ha ottenuto la realizzazione, l'illuminazione nel breve tempo di una vita. Ecco perché lo studente ha ottenuto l'illuminazione e non il maestro. Il modo corretto di dedicarsi al Guru è molto importante, quindi dobbiamo stare molto attenti come ci dedichiamo ai nostri maestri. C'è la storia del 67° Padendipa. Era molto malato, ha dedicato completamente tutta la sua vita al suo maestro senza alcun tipo di dubbio, e con questa devozione, questo servizio, fu in grado di ottenere la vacuità nella sua mente, riuscì a realizzare direttamente la vacuità. Anche nella storia del Tibet c'era un maestro molto famoso, anche in Cina, in Mongolia, era molto famoso, e quando lui era uno studente di Drapa Gyaltsen, lui si prese cura del suo maestro con completa devozione, Quindi il suo maestro era veramente molto, si è preso cura del suo maestro in un modo rispettoso, ha praticato la devozione al guru in un modo perfetto, e quindi nella sua vita ha ottenuto la visione di Manjushri, e con la visione di Manjushri fu in grado di realizzare quei tipi di saggezza e ottenere l'illuminazione, e fino ad ora ci si ricorda del suo nome. E sicuramente moltissime persone effettivamente praticano, meditano, le persone che praticano la meditazione con grande devozione al guru, servendo il guru, otterranno i benefici straordinari come i grandi maestri sa che hanno ricevuto, e ancora ci ricordiamo dei loro nomi. Quindi, come siamo tutti quanti dei praticanti, vogliamo praticare bene, la nostra pratica porterà dei risultati, dei buoni risultati o negativi, a seconda della nostra devozione riguardo al guru. Le persone che hanno già molti guru, se voi non siete in grado di praticare il guru yoga, la devozione al guru in un modo corretto, d'ora in avanti, per favore fate la purificazione. Magari le vostre azioni erano negative nei confronti del maestro, avete fatto le azioni negative, ma prima di tutto fate la prostrazione con le con i quattro poteri opponenti, quindi recitate il mantra di Vajrasattva, e quindi dovete cercare di praticare il guru yoga in un modo corretto. Coloro che non hanno il guru, state attenti a scegliere un guru qualificato, e quindi praticate l'evoluzione al guru in un modo corretto, e state attenti alle azioni che fate e come obbedite al vostro maestro, perché quello che noi ascoltiamo, quello che dicono le persone, veramente non cerchiamo di analizzare che tipo di guru sono, perché quando il maestro dà un'iniziazione molto spesso si corre a prendere iniziazioni, quindi usciamo dopo qualche anno, le persone quando vi chiedono chi è il tuo maestro, da chi hai ricevuto questa iniziazione, non si ricordano nemmeno il nome di quel maestro. Ecco, in quel modo non state accumulando i meriti, ma state creando del karma per rinascere nei reinferni, perché non conoscete il vostro guru, come potete praticare la vostra devozione al guru e avere devozione corretta. E quindi se voi volete praticare bene, anche lavorate intensamente nel sentiero del Dharma, non otterrete alcun tipo di realizzazione. Le vostre realizzazioni, come ha detto l'Amazon Kappa, la radice di questa realizzazione è il Guru. Per cui se voi praticate la devozione al Guru in modo corretto, allora sicuramente la vostra pratica porterà a dei buoni risultati. Per cui abbiamo questa responsabilità. Quindi ora che siamo tutti quanti in un centro, ci sono molti lama, molti geshe che vengono anche in visita. Generalmente quando vediamo, dobbiamo vedere il nostro maestro, nei vari maestri, nei guru, e quindi noi li vediamo come degli esseri ordinari, ma questo è sbagliato, perché sicuramente non abbiamo accumulato abbastanza karma positivo da poter ricevere direttamente insegnamenti da Buddha, ma abbiamo questa mente ordinaria e definitivamente vediamo l'aspetto ordinario del Buddha. Buddha stesso non può insegnarci perché non abbiamo la capacità di vedere il Buddha stesso, ma il Guru è colui che esprime le parole del Buddha, e quindi Buddha ha detto che sarebbe venuto a aiutare tutti quanti gli esseri senzienti, e quindi si manifesta nei vari guru. Quindi ogni volta che noi pratichiamo il Guru Yoga, la devozione al Guru, dobbiamo vedere Buddha stesso nell'aspetto del nostro maestro, e quindi anche se è un geshe, se è un lama ordinario, dobbiamo cercare di vedere quel guru come Buddha stesso. E quindi la devozione al guru è molto importante, e quindi dobbiamo stare molto attenti, perché penso che ho trovato che questo è veramente molto importante da imparare. Dal momento che siamo in un centro dove ci sono molti lama, molti geshe vengono, ho visto delle persone che trattano i geshe come dei professori ordinari dai quali si ricevono insegnamenti, però non hanno il rispetto come dovrebbero avere verso questi maestri. Per cui penso che sia veramente molto importante realizzare questo. Magari manca questa informazione, che dobbiamo praticare questa devozione al guru in un modo corretto, in un modo appropriato. E anche se sono dei geshe, questa è la nostra capacità di vederlo come essere ordinario. Però quando danno insegnamenti, di Dharma, la loro mente è benedetta dal Buddha, quindi non sono diverse dal Buddha stesso, e quindi dal quale noi riceviamo tutte quante la conoscenza. Quindi dobbiamo vedere il geshe e tutti i maestri come Buddha stesso. E quindi, come detto questo, anche l'Amazon Kappa stesso ha detto questo: la radice del Dharma è il vostro guru. Quindi prendetevi cura del vostro guru e praticate la devozione al guru, e sicuramente se praticate correttamente otterrete dei buoni risultati dalla vostra pratica. Qui c'è un'altra storia di Drumdompa. Lui era una persona laica. Lui aveva due studenti, uno che si chiamava Ame e l'altro Pema Gompawa. aveva due studenti, e quando Tontompa dava insegnamenti aveva moltissimi animali, doveva fare, faceva il formaggio, c'era Ama, si prendeva cura del suo maestro, di tutti gli animali, cucinava per il maestro, puliva per il maestro, si prendeva cura di tutti quanti i suoi possedimenti, preparava il burro, faceva il formaggio, e quindi era impossibile per lui avere tempo per praticare o per fare le sue sadhane, le sue preghiere, perché non aveva assolutamente tempo e si doveva prendere cura di tutto quanto. Quindi Ame, in Tibet non avevamo la stufa col gas e così via, bisognava fare il fuoco con la legna, e quindi mentre lavorava in cucina, mentre cucinava anche doveva anche fare il formaggio, fare il burro, e quando si fa il formaggio c'è bisogno di far bollire il latte, non aveva assolutamente tempo libero, usava il suo corpo per scuotere il burro, e poi con un'altra parte del corpo cercava di fare il fuoco, quindi non aveva assolutamente tempo e dedicava tutto il suo tempo per il maestro, per lui vedeva il suo maestro come Buddha, e quindi aveva una grandissima devozione verso Tsongtompa, e quindi lo serviva completamente come se fosse Buddha, e quindi si era completamente dedicato al maestro. Invece Paldini Ogini era un grande studente che era veramente bravo a meditare e ha ottenuto il nome Gongchenpa, vuol dire appunto grande meditatore. E quando entrambi, tra Ame e Gongchenpa, voglio vedere quali sono le realizzazioni che voi avete ottenuto fino ad ora attraverso le vostre meditazioni. Quando hanno cominciato a fare questa competizione, Ame, il servitore che serviva sempre, lui, le qualità delle sue meditazioni erano molto migliori e le sue realizzazioni erano molto di più di quelle del Paldengompoa. Perché Ame non era veramente uno studente che leggeva o faceva le pratiche, però la sua devozione, il suo servizio era così verso il maestro, il suo modo di dedicarsi al maestro era veramente fantastico, perché vedeva il suo maestro come Buddha, quindi le sue realizzazioni sono state molto più forti delle realizzazioni di Panchengompoa, e quindi questo dimostra come la devozione al guru è la cosa più importante della nostra pratica. Ora ci facciamo 10 minuti di intervallo. Saji poki soshi metto da riran le cini degli padi. Sanghe gintu mi te o argi drocona la gilla giopaggio. I dan guru ratna mandala cameria tayami.